Ciao e benvenuto in studio. Io sono Andrea Venturelli, l'host di questo podcast. Prima di iniziare, ti ricordo che se vuoi approfondire il legame che c'è fra tecnologia e creatività, ho creato una newsletter settimanale sul mondo degli NFT, i non-fungible token, un nuovo settore a metà fra arte e business, criptovalute e tecnologia. Quindi se sei un content creator o lavori tutti i giorni con la creatività e vuoi scoprire come gli NFT possono aiutarti ad essere un first mover nel tuo settore, iscriviti gratuitamente a Decrypto, la newsletter che decripta le cripto, al link andreaventurelli.com. E ora, buon ascolto.
Smettiamola di pensare che il mondo che ci è stato dato dai nostri nonni sia quello giusto. Era giusto quell'epoca, se mai lo fosse, adesso non lo è più. Siamo una civiltà globale, vogliamo da una città all'altra alla velocità della luce, portiamo il bene e il male, no? Perché io ho letto che la peste del 600 ci ha messo tipo 70 anni a diffondersi nel mondo. Qua in 70 giorni abbiamo contaminato tutto il pianeta. Perché? Perché ci muoviamo alla velocità della luce. Quindi, siccome quei modelli sono modelli vecchi, abbiamo bisogno di immaginarcene di nuovi. E per immaginarcene di nuovi, e maledetti noi quando abbiamo pensato che la scienza, la tecnologia e l'imprenditoria non avesse a che fare con l'immaginazione, ma solo con il business e con l'Excel. Invece, se vai a vedere i grandi imprenditori, sono sempre stati più simili a Calvino che non a dei commercialisti, no? Che mettono giù i numeri, i business plan. Io, i grandi imprenditori con cui ho lavorato, mi hanno detto: a me non me ne frega un cazzo del business plan. Il business plan adesso deve saltare il manager, devono diventare tutti designer. Cioè, i manager che gestiscono, cosa cazzo gestiscono? Non c'è più niente da gestire. Già prima non c'era più niente da gestire. Dobbiamo ridisegnare la società, smettendola di pensare che quello che abbiamo fatto nel Novecento ci porti dei vantaggi. Ripensiamo tutto, cancelliamo tutto, teniamo tutti gli elementi, ricombiniamoli, immaginiamo nuove combinazioni, mettiamoli in campo.
Benvenuti in un nuovo episodio di Studio, il podcast che parla di innovazione, creatività e tecnologia. Ogni settimana, insieme a me, ci sono artisti, imprenditori e visionari che mi raccontano la loro storia e il segreto del loro successo. Ciao Massimo, come stai?
Beh, insomma, visto il periodo, bene, sono isolato come tutti voi, come tutti noi, però sto bene. Tu, Andrea?
Tutto bene, tutto bene. Io ti ringrazio tanto per partecipare per la seconda volta a Studio. La nostra chiacchierata mi è rimasta nel cuore, davvero. È stata davvero bella per chi se la vuole recuperare. E abbiamo parlato di tanti temi che secondo me oggi sono più attuali che mai. Abbiamo parlato di spesa online, abbiamo parlato di multinazionale, abbiamo parlato di crisi del lavoro e io volevo iniziare questa nostra conversazione facendoti vedere un video in cui tu mi dissi una cosa molto importante l'anno scorso.
Eravamo più giovani.
Eravamo un po' più giovani, sì, aspetta, vediamo se riesco a fartelo vedere, dimmi se lo vedi. Probabilmente ci sarà una perdita di posti di lavoro da una parte e una creazione di posti di lavoro che però non tutti sapranno fare. E quindi servono degli ammortizzatori sociali. Però gli ammortizzatori sociali li dovranno fare gli stati. E come fanno a fare gli stati se le multinazionali che ci sono oggi, che sono quelle più ricche, sono quelle tecnologiche, sono i più grandi evasori del mondo?
Allora, io ho una speranza che purtroppo avverrà. Sono certo che avverrà. Se vuoi, te la scrivo da qualche parte, la chiudiamo in una busta.
È già
Ma
registrata qua,
infatti,
ce l'abbiamo.
allora lo dico, e tra 10 anni torniamo a questa mia ipotesi, che credo che sia inevitabile se andiamo avanti così. Saranno le multinazionali gli ammortizzatori sociali.
Saranno le multinazionali gli
Guarda,
ammortizzatori sociali.
la frase bomba.
Allora, è passato un anno, non ne sono passati 10. Eppure sembra più attuale che mai questa frase. Tu dici che a questo giro le multinazionali saranno gli ammortizzatori sociali o bisogna aspettare la prossima pandemia o il prossimo disastro?
Beh, le crisi come quella che stiamo vivendo non fanno altro che accelerare processi che sono già in essere. Credo che già adesso poi non è la multinazionale perché è stato lui in persona, che è Bezos, Jeff, a mettere sul piatto 10 miliardi di dollari per il cambiamento climatico, che non è sicuramente un modo di aiutare la società, ma sicuramente di aiutare l'ecosistema dentro il quale viviamo. Però credo davvero che in questo momento le multinazionali si stiano interrogando su cosa fare rispetto a una povertà che sarà sempre più diffusa. Non lo faranno perché sono più buone, lo fanno perché le aziende, così come tutti, io sono adesso nella campagna, guardo fuori dalla finestra e vedo degli alberi. Gli alberi vivono negli ecosistemi, possono ingrandirsi e cibarsi dei nutrimenti che ci sono nel terreno. Se anche le muffe, i licheni, i muschi, i fiorellini sono presenti, no? Quindi Amazon, Apple, Google, IBM, Andrea Venturelli, Massimo Temporelli possono crescere se intorno a loro c'è una ricchezza. Quindi per far ciò devono queste multinazionali. Non l'hanno mai fatto e ripeto, sembra quasi impossibile che lo facciano, ma pensandoci bene, non possono che farlo, perché se muoiono tutte, a chi vendono i loro prodotti, i loro servizi? E credo che adesso, cioè, queste aziende hanno in banca miliardi di euro, miliardi di dollari, o le ributtano sul mercato in qualche modo, oppure rischiano che la gente non si compri più i computer, non acceda più ad Amazon Prime, e non faccio pubblicità su Google e via dicendo. Quindi qualcosa deve succedere. Non so se in questo giro, come dici tu, o la prossima pandemia, però è un processo inevitabile.
Beh, intanto a questo giro possiamo dire che sicuramente quelli che stanno resistendo di più sono loro. Perché basta vedere che Amazon, anzi, sta migliorando. Vedi Netflix pure. Okay, tutti i servizi online non stanno subendo granché come perdite, anzi, si vede proprio la potenza del mondo digitale. E quindi stanno assumendo persone. Dall'altra parte si vede che hanno una tecnologia superiore ai governi. Cioè si vede che Apple e Google stanno facendo adesso questo sistema di tracciamento. E in cui dovranno aiutare tutti i governi. Quindi sicuramente come tecnologia mi viene da pensare che sono già superiori, no? E tra l'altro è bello questo cambio di prospettiva, perché se ti ricordi, allora, noi in Italia con la politica negli ultimi 6-7 anni, almeno da quando la vivo io, c'è veramente tanta sfiducia nella politica. E da 2-3 anni a questa parte anche sfiducia nella tecnologia. C'era tutto il tema del digital detox, i grandi della tecnologia da essere i dei erano diventati i brutti e i cattivi.
Siamo ancora lì, cioè c'è una storytelling della tecnologia sempre unidirezionale, o troppo ottimista e troppo positivo o troppo negativo, no? La tecnologia, e l'ho detto nel mio ultimo TED, è parte del nostro DNA culturale e quindi del nostro DNA tout court. Perché noi siamo fatti più di cultura che non di biologia, no? A questo punto. Viviamo tecnologicamente, mangiamo tecnologicamente, ci appoggiamo a ecosistemi tecnologici per vivere, per cucinare, pensa al gas, pensa alla luce. Se non avessimo, no, perché pensi sempre a internet, no? Tu dici, no, se non avessimo internet, ma se non avessimo il gas in casa, se non avessimo la luce elettrica, se non avessimo il riscaldamento, l'acqua corrente, hai voglia di uscire? Adesso non potresti neanche andare al pozzo a prendere l'acqua, o comunque anche il pozzo sarebbe tecnologia. Quindi, ecco, l'idea che c'è qualcosa di esterno a noi da combattere o comunque da sposare, ma la tecnologia non è esterna a noi, è dentro di noi. Ogni mio ragionamento è un ragionamento tecnologico, no? Quindi la questione dell'odiare la tecnologia in Italia e di vedere queste multinazionali che reagiscono meglio dei governi, io poi faccio parte anch'io di quest'epoca, ma provo a immaginarmi, ma dopo domani il concetto di Stato non esisterà più, ma io dico per fortuna il confine Italia, ma quando io posso dialogare con cittadini del Canada piuttosto che degli Stati Uniti o della Grecia in tempo reale, che cosa significa confine? Non c'è più il confine. Il confine è la cultura. Se io condivido una cultura con delle persone che ormai vedono gli stessi video, no, cioè una volta si diceva gli stati vengono costruiti sul tessuto culturale, sull'identità culturale. Ma oggi io mi sento più identico a un uomo degli Stati Uniti che non, lo dico una cosa cattiva, a un calabrese. Ma non, ripeto, non perché sia peggio o meglio, ma perché vediamo le stesse cose, io respiro lo stesso aria di innovazione, di start-up, parliamo gli stessi linguaggi. Quindi cosa significa identità nel XXI secolo? A chi appartengo? Chi è lo Stato? È Facebook o l'Italia? Boh, io non capisco più.
Tra l'altro, questi meccanismi che si erano instaurati dell'odio della tecnologia, a parte che non si parla più di digital detox, è sparito dall'agenda quotidiana di blog, di influencer, di televisioni, è sparito, digital detox. E quindi si è come ricongiunto il popolo, noi compresi, con la tecnologia e il governo, grazie alla paura, sostanzialmente. Tu pensi che adesso, che si sono ricongiunti, la paura la faranno passare oppure resterà? Cioè, perché alla fine l'arma della paura è fortissima.
Non farmi schierare politicamente, però c'è stato sempre nella parte politica, io non mi sento più rappresentato da nessuno, ma diciamo che quando ero un po' più giovane mi sentivo un po' più, diciamo, di sinistra, ma non tanto per la politica, ma per i valori, no? Cioè, pensando appunto all'internazionalismo, una sinistra che deve essere per me liberale, quindi che guardi al capitalismo non con, oddio, le multinazionali, ma che guardi al mercato, insomma, al futuro di questo paese. Però mi sento appartenente a quell'area lì, oggi molto più sfumato, più casinato. Però no, la sinistra si coalizzava perché era Silvio Berlusconi, no? Ecco, io non vorrei che ci fosse sempre il discorso, no, del cattivo, del male, della paura a tenerci insieme, perché se non è progettuale, svanisce la paura dell'epidemia e torniamo a sfaldarci, a sgretolarci. Quindi secondo me ci deve essere un disegno di un'umanità e di un governo scientifico. Abbiamo visto anche la scienza, ci metterei anche la scienza insieme alla tecnologia, perché abbiamo visto ad ogni conferenza stampa un rappresentante del governo, della protezione civile e uno scienziato. Governo del paese, la scienza e gli strumenti tecnologici che combattono insieme, diciamo, a quello che potrebbe essere chiamata cittadinanza o il popolo, per un disegno che aiuti a combattere questa crisi. Ma facciamolo sempre. Cioè, noi abbiamo comunque, diciamo, non un nemico, ma una sfida. Abbiamo il mercato, abbiamo un paese che non performa abbastanza, un'area geografica, l'Europa, che è vecchia rispetto agli altri paesi. Cominciamo a dire scienza, tecnologia, governo e strategie comuni insieme alla popolazione che deve partecipare. Ma sarebbe bello se tutte le sere alle 6 tutti ascoltassero il governo che dice cosa fa su internet, cosa fa sulla... Pensa che bello sarebbe se il paese tutte le sere alle 6 si incontrasse davanti al televisore, davanti allo schermo, a sentire cosa dice lo scienziato. Ecco, manteniamola questa idea, ma non sulla pandemia, no, ma vediamo l'economia, come sta andando. Abbiamo fatto questa scelta, abbiamo allargato la banda, sta andando bene, sta andando male. Lo scienziato cosa dice? La tecnologia cosa dice? Ascoltiamo i giornalisti, che devono essere migliori. Non si può che uno dice una cosa e uno dice l'altra, che è il bello della scienza, io arrivo da lì. Ma non è possibile che non ci sia una voce ufficiale della scienza che dica... Stiamo facendo questo perché crediamo, poi dentro ci sono delle battaglie intestine, crediamo che il modo migliore sia questo. Uno dice no, è poco più di influenza, l'altro dice usate l'UV, l'altro dice bevetevi la mucchina, quell'altro ti dice no, moriremo tutti, no, questo dice è stato modificato in laboratorio. Ci sono opinioni diverse, che la scienza deve avere nel suo intestino, ma poi quando parla al pubblico, alla cittadinanza, al governo, deve avere una voce ufficiale.
Il fatto è, o parliamo tutti... Però poi diventa, cioè, vogliamo una cosa come tu dici, univoca, una comunicazione univoca, ma allora chi è che la fa? Chi è? Qual è la parte giusta e sbagliata? Perché c'è chi dice che è poco più di un'influenza e c'è chi invece dice l'Italia era la nuova Wuhan, no? Quindi di mezzo...
Ma la scienza ha questa bellissima cosa di essere una comunità, e forse è stata la prima community della storia, no? Gli scienziati si confrontano a livello globale almeno dal 600, no? Quindi si scrivevano lettere, poi sono arrivate le riviste, prima di dire che una cosa è vera la devono verificare gli altri, ed è una cosa bellissima, sacrosanta, che dovrebbe succedere anche nella politica, tra i giornalisti e tutto. Però detto ciò, soprattutto in temi così complessi come quelli della morte dei cittadini, ci resta una commissione istituita a livello europeo, mondiale, italiano, che dice validiamo tutte le voci, prendiamole, decidiamo ad oggi qual è la cosa da dire ai cittadini e comunichiamo quello.
Voglio farti vedere un video sempre preso dalla nostra conversazione mitica dell'anno scorso, e proprio parliamo di futuro, di climate change, parliamo di digitalizzazione, perché da questo video sembrano passati 10 anni ed è passato solo un anno.
Le mie figlie, ma col cavolo che vanno al supermercato, ma non vado più io al supermercato, io ordino su Amazon la spesa della settimana scorsa, più ci aggiungo altre cose, vado su Cortiglia, prendo la verdura, mi arrivo a casa, mi costa uguale andarla a fare, e risparmio 2 ore della mia vita alla settimana di qualità che posso passare con le mie figlie invece di stare al supermercato. Tutti gli umani che incontro mi dicono: ma i posti di lavoro, ma poi voi volete distruggere la socialità, ma com'era bello andare a fare la spesa. Ma non è vero,
no,
è
quello no,
è una bugia, perché no, non abbiamo nessun rapporto di qualità mentre facciamo la spesa con nessuno di quelli che incontriamo.
Allora, questo video qua è molto bello perché ha fatto discutere anche tante persone che conosco. Andare a fare la spesa sì, andare a fare la spesa no, è bello andare a fare la spesa oppure no? Sembrano passati 10 anni e anche qui abbiamo accelerato incredibilmente sulla spesa online, è un pretesto, ma su tutta la parte digitale, smart working. Sentivo parlare, visto che entrambi viviamo a Milano, sentivo parlare di questo piano incredibile per green, per gli spostamenti, quindi elettrici e sia con le biciclette, potenziamento dei mezzi elettrici, delle biciclette comunali anche. Dovevamo sbatterci il naso per arrivarci. E tu pensi che con tutte le prossime emergenze che ci saranno, quindi climate change,
altri virus
assolutamente, dovremmo sbatterci ancora il naso?
Io spero che le persone abbiano capito il valore di questi servizi, ma ripeto, perché siccome incontro tanti umani che me lo ripetono, voglio essere ancora più chiaro rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti, cioè andare in una corsia a tirare su la scatoletta del tonno, a ben pensarci, è un'azione automatizzata o automatizzabile di nessun valore per me. Il problema del Novecento e dell'Ottocento, del Novecento, è stato farci credere che quella roba lì sia socialità. Ah, ma la povera vecchietta che non può parlare con la cassiera. Ma cazzo, ma se l'unico momento di contatto umano che abbiamo lasciato una vecchietta è con la cassiera, abbiamo creato una società di merda, dobbiamo dircelo. Ma costruiamo dei centri sociali per gli anziani, col campo da bocce, con i tavolini per giocare a carte, con le balere, ritorniamo a liberare le strade dalle automobili e mettiamo delle panchine dove le persone possono sedere. E quella è una società verso cui voglio andare, non i supermercati dove vado a tirare giù il tonno, vado a tirare giù, perché quella roba lì lo fa un robot ad Amazon e mi porta la spesa a casa. Cosa succederà di tutto quel mondo lì? Non lo so, possiamo discuterne, io qualche soluzione ce l'ho. Le botteghe devono tornare a essere luoghi di produzione e di manifattura e di sartorialità centrali nella vita degli uomini. Allora lì sì che ha valore. Vado a comprare questo paio d'occhiali che non esiste ancora e lo disegniamo insieme. C'è un sarto che mi misura. Allora lì ha un valore la presenza umana. Ma per andare a fare bip, 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 che valore è? Lo fa un robot. E tra l'altro non lo devi neanche fare in città. Quindi, ripeto, è solo una questione culturale. Lo dico sempre ai miei studenti soprattutto. Lo sapete, per esempio, quando mettete su un giubbotto, un maglione, che l'anno prima era perfetto, cioè vi cascava, e poi lo mettete su e vedete che è passato di moda, non vi piace più come è fatta la manica, cioè proprio lo percepite, ecco, il fare la spesa, il leggere il quotidiano di carta, l'andare sempre in ufficio, usare l'automobile, sono tutte cose che tra 10 anni ci sembreranno fuori moda, ma tantissimo. Ma come facevamo a usare la macchina tutti i giorni? Ma come facevamo ad andare in ufficio? Ecco, questo momento è stata un'accelerazione, ma tra 10 anni sarà la norma. I nostri figli non andranno a fare la spesa, mettiamocelo nella testa, se non andando in un luogo dove vivono un'esperienza. Ma andare a prendere la scatoletta di tonno è finita, basta. Non va bene per l'inquinamento, non va bene per gli umani, non va bene per chi lavora.
Sai, Max, però, tutto questo non può fare a meno di farmi pensare che per il cambiamento climatico dovremo sbatterci la testa, cioè dovrà venire una calamità naturale, che mi auguro che non venga, per farci capire che forse dobbiamo cambiare il modo. Non è che dobbiamo rallentare, dobbiamo cambiare il modo in cui svolgiamo la nostra vita, in tutti i sensi. Sugli spostamenti, sul lavoro, sui valori che sono nella crescita di un paese, nella crescita di un'azienda, devono cambiare. Tu cosa ne pensi di questo?
Tutto. Guarda, se tu vai a vedere quello che è successo durante questa crisi, sono esattamente i punti su cui si sta. Piste ciclabili, la carne. Non è possibile che l'inquinamento più grosso, da quello che ne so io, che non sono un esperto, però gli articoli che leggo mi dicono questo, pianura padana, l'inquinamento non è dovuto alle fabbriche, alle automobili, che sono responsabili di una parte dell'inquinamento insieme ai riscaldamenti, ma alle mucche. Allora, cazzo, ci prendiamo la responsabilità di dire basta, domani scriverò un post sulla roba, basta ai quotidiani, che le informazioni vengano stampate nel 21° secolo sulla carta, escano dalla città come carta al macero, vengano riciclate, vengano riscritte, riportate in città, distribuite, carta da rimandare ai maceri. Ma questa roba qua, quando noi abbiamo gli smartphone in cui arriva l'informazione fresca minuto per minuto, deve essere vietato dallo Stato, dall'ONU, dalle Nazioni Unite. La carta per i quotidiani, via. Secondo me anche i settimanali. Facciamo una rivista mensile, tipo l'Internazionale, ma tipo anche Wired, che trimestralmente raccoglie gli articoli più belli da collezionare. Ma io arriverò a breve a dire anche che il libro è finito. Ma non, io lo amo il libro, vivo in mezzo ai libri, li scrivo e mi piace vederli su carta. Ma non possiamo permetterci di sboscare il mondo e di trasportare la materia quando possiamo col Kindle o con l'iPad o con un tablet, qualunque, leggere lo stesso libro. Mi piace di più la libreria. Mi dispiace, ragazzi. La libreria te la disegnerai col pennarellino, nasceranno dei proiettori che proiettaranno i libri che hai comprato sul Kindle. Io non lo so, ma inventiamoci qualcosa.
Max, no? Li stamperai tu in 4D, in 3D, scusami, con la quarta rivoluzione industriale.
Faremo qualcosa, però, piste ciclabili, quindi le biciclette devono diventare nelle città, come nel nord Europa, il veicolo privilegiato, elettriche, con le piste ciclabili, quel che vuoi. Basta la carta, ma non tanto per la carta, per il trasporto. Cioè abbiamo smesso di stampare i CD perché c'è iTunes, perché c'è Spotify. Smettiamo di usare i libri. Guarda, dopo domani o domenica faccio un intervento al FEST, che è un festival sulle serie televisive. Mi hanno chiesto di fare proprio un bellissimo intervento su, che ho chiamato termodinamica dello streaming, per raccontare quanto consuma un CD, un DVD, quanto consumava un DVD, la produzione, lo smaltimento, il trasporto, e quanto oggi consuma un server di Netflix. Farò due calcoli matematici, ma l'idea che quello che è possibile, trasferiamolo sul digitale, no? Io non sto dicendo le cene, i meeting, gli abbracci, quelli sono umani, teniamoceli per noi strettissimi, ma questa roba qua magari non ha senso farla, se tu fai uno, so, chi fa programmi televisivi, non ha senso tutti i giorni, o festival, non ha senso farli tutti fisici. Ne fai uno all'anno fisico, bellissimo, dove ti abbracci, dove fai... E gli altri invece magari va bene il web, perché tanto la gente può vederli lo stesso da tutta Italia senza spostarsi.
Abbiamo parlato parecchio anche degli eventi nelle conversazioni precedenti che ho fatto, e probabilmente ci sarà una polarizzazione, quindi tutti quelli che non sono indispensabili, così come anche le riunioni, mi viene da pensare, quindi muoversi con la macchina, inquinare il traffico, il parcheggio, tutta la macchina che ci sta intorno, allora tutti quelli che non sono indispensabili vengono fatti online. Puntiamo invece su esperienze reali, ma incredibili. Allora, ci saranno poche esperienze veramente incredibili, reali, e poi tanta parte invece digitale. Va proprio reinventato tutto il sistema, anche perché non è che gli eventi andavano bene prima. Ne parlo nella conversazione precedente, ci stavano sulle scatole anche a noi, agli addetti ai lavori, no? Andare agli eventi per poi scroccare il tramezzino. Allora va un po' ripensato tutto.
No, è così. Ripeto, io vivo, a parte avere un'azienda, scrivo libri, articoli, vanno sulle riviste cartacee, sui libri di carta, e faccio lo speaker negli eventi. Subirò un tracollo economico, mi dovrò reinventare. Chi fa eventi e organizzerà, vedo già che chi fa eventi sta imparando a usare questi software per condividere sui vari social, si fa le grafiche, crea l'esperienza, organizza bene l'evento con un buon palinsesto. Quindi, ripeto, bisogna un po' sbattersi, magari ci saranno i QR, magari ti arriva a casa, esatto, un box con cui fai un'esperienza, non lo so cosa dovranno fare, però è chiaro che non sempre avrà senso nel futuro pensare di spostare gli umani nello stesso posto. Dobbiamo ripensare un po' al modo di incontrarci, ripeto, sapendo che ci sono dei momenti in cui ha senso farlo, ma se già prima diciamo cazzo c'è l'evento di qua, c'è l'evento di là, ognuno di loro ha i suoi sponsor, ha i propri networking e vuole alimentarli, ma magari non ha più senso far così, discutiamone, ecco.
Ma allora io volevo chiederti anche un'altra cosa sui trasporti, perché cominciavano a esserci delle notizie in cui dicevano che per recuperare i soldi ovviamente gli aerei dovranno aumentare i prezzi, anche perché il settore aereo è veramente in crisi, adesso non so come farà a sopravvivere, ci saranno aiuti statali, non lo so, e quindi si parlava di tornare a prezzi pre-low cost. Significa che per andare a Londra da Milano spendi 400-500 euro. Allora, noi dopo l'11 settembre abbiamo introdotto, volevo parlare del tema trasporti un momento con te, abbiamo introdotto tutti dei protocolli per salvaguardare la sicurezza, che sono stati poi applicati in tutto il mondo per un episodio unico che c'è stato negli Stati Uniti. Abbiamo cambiato tutta la filiera degli spostamenti aerei, quindi significa che se prima ci mettevi 40 minuti, dovevi andare 40 minuti prima in aeroporto, adesso devi andare almeno 2 ore prima per tutti i controlli. L'abbiamo applicato a tutto il mondo sacrificando una marea di produttività umana. Pensa tutto il tempo delle persone in fila per fare questa cosa. Tu come vedi il post pandemia? Si introdurranno nuovi protocolli, per esempio per gli eventi, per gli spostamenti, che impatteranno ulteriormente o man mano si ritornerà a una normalità pre-coronavirus? Perché mi viene certe volte da pensare che guarderemo i grandi eventi, guarderemo gli stadi pieni di persone, guarderemo un po' come guardiamo oggi Woodstock e diremo: ah, quella roba lì non si può più fare.
No, no. Allora, poi io non ho la sfera di cristallo e non sono un esperto di virologia, come ho già detto, però voglio dire, prendiamo la storia. Nel 1919 abbiamo superato e abbiamo vissuto un'epidemia, si chiama spagnola, che ha fatto, se non sbaglio, 50 milioni o 5 sì. milioni, che sono 50 già, milioni. Già, però una quantità di morti enorme in tutto il mondo, con addirittura 500.000 morti in Italia. Insomma, con una popolazione che era molto più piccola di quella di oggi e quindi ha impattato percentualmente molto di più. Tu hai mai studiato, hai mai guardato il mondo prima e dopo il 1919 come un mondo discontinuo? Cioè, prima si faceva... No. Io addirittura la spagnola l'ho sentita, ma non l'ho mai studiata sui libri di storia. Ha impattato molto di più la prima e la seconda guerra mondiale e il fascismo, o il, almeno nella mia cultura italiana, o le Brigate Rosse come approccio al mondo, no? Quindi attenzione, che stiamo vivendo un'epoca, quella di questi 2 mesi, molto complessa, critica, ma che se si trovasse un modo per curarla, o se sparisse, perché magari sparisce normalmente con il caldo, a ottobre, per poter essere ottimista, magari non se ne parla neanche più nei dialoghi, capito?
Speriamo, Max.
Dopodiché, ripeto, dobbiamo far sì, ma ognuno nei nostri porticelli e ognuno come professionista, nel caso in cui si ripetesse, non farsi trovare impreparati sulla propria professione. Quindi nel caso in cui ci fosse un altro lockdown, di comunque continuare a lavorare, no? Cioè, quindi non dimentichiamoci di questo periodo. Cioè, facciamo in modo che il piano B non sia il piano B, ma sia il piano A1, no? Per cui si può continuare a produrre in qualunque business. Sarà complesso, ma dobbiamo provarci. Secondo, dal punto di vista del medico, dal punto di vista medico, anche lì non dobbiamo farci trovare impreparati, perché non possiamo più accettare tante morti come queste, che psicologicamente ti devastano. Però ripeto, mentre torneremo a vivere una vita normale, voglio essere ottimista, ci dimenticheremo di questa crisi che adesso è impossibile non sentire dentro di noi, perché la stiamo vivendo. Non credo che l'umanità cambi dopo questo coronavirus, altrimenti cancelleremmo 300.000 anni di storia di Homo sapiens e qualche milione di anni di Homo come genere. Quindi io credo che torneremo come prima, andremo negli stadi, mangeremo insieme, magari ci vorrà un po' di tempo. La cosa più interessante però da fare è trarre questa lezione di questa crisi per migliorare il mondo. Quindi piste ciclabili, no alla carta dove non serve, no al trasporto di merci dove non serve, basta fare la spesa se non ha valore, la scuola ripensiamola, perché si può fare anche in modo diverso, magari le lezioni a casa via internet e poi a scuola l'esperienza. Cioè, ci sono una serie di cose che abbiamo imparato e che sarebbe giusto prendere come nuovo modo di vivere la nostra vita.
Facendo interviste, io mi guardo 1 milione di interviste ogni giorno, e stavo guardando l'intervista di David Quammen, non sì. so se lo pronuncio giusto.
Sì, è un nome, un cognome complesso, è lui, Quammen.
Ok, lui praticamente qualche anno fa ha previsto un po' quello che stiamo vivendo oggi, abbastanza dettagliatamente, no? E diceva che le informazioni erano, cioè non è che erano private, le ha avute lui, le informazioni erano alla portata di tutti, soprattutto dei governi. Il fatto è che non era giustificabile spendere tutti quei soldi per le pandemie, cioè per dei piani anti-pandemie. Quindi sono stati ridotti man mano nel tempo, e oggi, per esempio, l'Italia, vabbè, è stata colpita per prima, ma gli Stati Uniti sono l'esempio lampante di come potevano benissimo, secondo me, agire in modo diverso, no? Di David Quammen io sto leggendo Spillover, che se non l'ho ancora finito lo sto leggendo ed è bellissimo, sulla storia delle pandemie. Tu l'ultima volta che sei venuto a studio hai consigliato, me lo ricordo molto bene, Il più grande uomo scimmia del Pleistocene, che mi è rimasto nel cuore a me. Che libro ci consigli per questa quarantena?
Bella domanda. Credo che avremo bisogno di tanta immaginazione nei prossimi anni, perché l'avevamo bisogno anche prima, ma nessuno voleva prendersi la responsabilità di farlo. Quindi io leggerei tutto Calvino, ma non perché quello che dice Calvino sia uno strumento utile alla ricostruzione, no? Penso alle città invisibili, penso al barone rampante, penso a tutto cosmogonie, tutto al mondo di Palomar e cosmicomiche. Tutti i romanzi pieni di inventiva e di immaginazione, che è l'arma, insieme all'audacia e alle tecnologie, che ci servirà nei prossimi anni. Cioè, smettiamola di pensare che il mondo che ci è stato dato dai nostri nonni sia quello giusto. Era giusto quell'epoca, se mai lo fosse, adesso non lo è più. Siamo in una città globale, siamo in una civiltà globale, vogliamo da una città all'altra alla velocità della luce, portiamo il bene e il male, no? Perché io ho letto che la peste del 600 ci ha messo tipo 70 anni a diffondersi nel mondo. Qua in 70 giorni abbiamo contaminato tutto il pianeta. Perché? Perché ci muoviamo alla velocità della luce. Quindi, siccome quei modelli sono modelli vecchi, abbiamo bisogno di immaginarcene di nuovi. E per immaginarcene di nuovi, e maledetti noi quando abbiamo pensato che la scienza, la tecnologia e l'imprenditoria non avesse a che fare con l'immaginazione, ma solo con il business e con l'Excel. Invece, se vai a vedere i grandi imprenditori, sono sempre stati più simili a Calvino che non a dei commercialisti, no? Che mettono giù i numeri, i business plan. Io, i grandi imprenditori con cui ho lavorato, mi hanno detto, a me non me ne frega un cazzo del business plan. Il business plan vuol dire che l'hai già razionalizzato e lo puoi già scrivere giù, no? Allora, il modello di business sì, no? Ma il business plan adesso deve saltare il manager, devono diventare tutti designer. Cioè, i manager che gestiscono, cosa cazzo gestiscono? Non c'è più niente da gestire. Già prima non c'era più niente da gestire. Dobbiamo ridisegnare la società, smettendola di pensare che quello che abbiamo fatto nel Novecento ci porti dei vantaggi. Basta, è finito. Cioè, finiti i supermercati, è finita l'editoria, è finito il giornalismo, è finito l'idea del distretto, dell'Italia, del Made in Italy, della Cina come produce. Ripensiamo tutto, cancelliamo tutto, teniamo tutti gli elementi, ricombiniamoli, immaginiamo nuove combinazioni, mettiamoli in campo, perché ripeto, io non voglio più vivere in una città dove c'è un inquinamento come quello di Milano, dove le automobili occupano il 90% del suolo pubblico, dove le piazze sono autostrade, svincoli del casello e poi sei in un svincolo autostradale. Voglio una città in cui ci sia il verde, ci sono le biciclette, gli umani possano camminare per strada, ma bisogna reinventare con tecnologia, con intelligenza, con i modelli economici, non voglio fare l'IP, ma bisogna reinventare. Quindi leggiamo Calvino, che fa parte della nostra cultura e avrebbe meritato un premio Nobel. Uno su tutti, Cosmicomi, che è un capolavoro, ma anche Le città invisibili, Le lettere americane, insomma, c'è da sbizzarrirsi. Compratelo subito su Amazon o dove volete e leggetelo, perché quell'immaginazione, quella capacità di creare mondi è quella che ci servirà nei prossimi giorni per ridisegnare il nostro business, la nostra società, la nostra politica, la nostra scuola, i nostri ospedali. Quindi immaginazione a go-go, però non per la poesia e per la poetica, per il business, per far funzionare le cose.
Max, io ti ringrazio tanto per aver partecipato per una seconda volta a studio, per questo aggiornamento di chiacchierate. Sono sicuro che ne faremo un altro l'anno prossimo e rideremo di quello che avremo detto in questa puntata, perché spero che sarà tutto passato. Cosa dici?
Non ci ricorderemo come si chiama questa malattia. Scommetti? Com'è che era? Covid? Con la T o con la D? Dai, l'Homo Sapiens non può fermarsi. Andremo avanti, supereremo anche questa e torneremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, cioè costruire mondi, divertirci e un po' soffrire perché fa parte della nostra vita, ma con lo sguardo sul futuro sempre.
Grazie Max, a presto.
Viva, ciao Andrea.
Ciao.